Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con il critico cinematografico Federico Pontigia per presentare il film I Dannati di Roberto Minervini al cinema da giovedì 16 maggio 2024. Ben trovato.
Ben trovato, è un piacere, mancavo da un po' di tempo, cercherò di essere all'altezza del compito. Allora, io vi parlo da Cannes perché il film di cui parliamo, I Dannati, ovvero The Damned di Roberto Minervini, è passato, è stato battezzato in prima mondiale alla 77esima festa di Cannes, segnatamente nella sezione Un certain regard. E l'esordio, la finzione rigorosamente tra virgolette, perché il suo cinema è sempre impastato di realtà e probabilmente anche di verità, di Minervini che torna alla regia 6 anni dopo Che fare quando il mondo è in fiamme, quello fu presentato a Venezia. Ambientato durante la guerra di secessione, coproduzione tra Italia, Stati Uniti e Belgio, Minervini, che sappiamo all'America dedicato alle sue opere, viverà, fotografa un momento storico in cui affondano, dice, le radici dell'America. Emerge la divisione tra nord e sud, la statalizzazione del cristianesimo, dice proprio così, e anche una sorta di prototipo di mascolinità tossica. Tutto questo lo ritroviamo in un film che ci riporta all'inverno del 1862, allorché una compagnia di volontari dell'esercito, appunto, del Stati Uniti viene inviata a presidiare le terre inesplorate dell'Ovest. Un manipolo di uomini in armi che incontreranno altri uomini in armi e porteranno sullo schermo l'eterna metafora dell'homo homini lupus. Non a caso il film si apre proprio con una sequenza di lupi intenti a fare a brandelli, a fare banchetto di un cervo. Il regista, quello di The Passage, di Bassa Marea, di Ferma il cuore in affanno e di Louisiana, qui dirigendo il suo sesto film, parla di sorpresa, spera possa essere una sorpresa per il pubblico del festival e della sala, come è stato per lui realizzarlo. È un film che ovviamente, ma proprio per, non dico partito preso, ma per intenzione esplicita, precipua, vuol far riflettere con le focali corte del suo cinema sulla storia, quindi in questo senso diacronico l'attualità sta anche nella vigilia elettorale in cui probabilmente rivedremo Trump e Biden, due uomini bianchi ultra settantenni, competere per la guida degli Stati Uniti. Anche qua sono tutti ovviamente uomini che, riflettendo su Dio, aprendo alla filosofia, cercano di dire le ragioni dello ieri per dire le ragioni dell'oggi. A tratti il film, che è stupendamente fotografato con abbondanza di grandangoli anche per mettere a fuoco il singolo, a esaltarne non solo appunto la peculiarità psicologica, l'individualità, ma insieme a farne un'isola poco capace di dialogare con gli altri. Ecco, accanto a questa pregevole fotografia c'è qualche perplessità proprio per quanto agio abbiano a trasmettere queste considerazioni filosofiche e teologiche, appostati come sono in attesa di nuove terre e soprattutto di nuovi nemici. Ricordo un po' forse la scuola di Atene, no, per quanto sono bravi a decrittare la loro condizione esistenziale, e forse non ce lo aspetteremo da questi soldati. Ovviamente l'approccio non può essere puramente realistico, ma l'approdo di Minervini, la finzione, dischiude appunto anche un retroterra filosofico importante, quindi un film da vedere senz'altro.
Sai che cosa mi ha colpito, Federico? Dal punto di vista formale, rispetto alle ricostruzioni dei film di finzione, qui è veramente un film brutto e sporco, ricostruisce un passato brutto e sporco.
Sì, sì, lo fa, lo ricostruisce brutto e sporco, ma forse anche per dirci che il presente nostro da quel passato non è così lontano. Manca forse però dell'oggi proprio la capacità di analisi che questi soldati hanno. Questo credo sia anche la scommessa di Minervini, di farci riflettere sull'oggi con queste focali importanti.
Il film I Dannati di Roberto Minervini al cinema da giovedì 16 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al critico cinematografico Federico Pontigia. Alla prossima!
Grazie Fede, grazie a voi, alla prossima!
Con Michele Fasano, regista del film Metamorphosis, al cinema da giovedì 16 maggio 2024 con distribuzione indipendente, ben trovato.
Piacere, grazie dell'invito.
Cosa racconta il tuo film?
È un'animazione lungometraggio con inserti di materiali di repertorio documentaristico, fotoreportage, perché è una favola e quindi si spiega l'animazione, ispirata alla Conferenza degli uccelli di Attar, ma la favola è un contenitore per poi fare dei prelievi nella contemporaneità. Quindi il viaggio degli uccelli del poema persiano viene riutilizzato in funzione di una lettura del mondo contemporaneo riguardo al Mediterraneo, la pace, la guerra e il ruolo che giocano le religioni in questi giochi di guerra geopolitici. Si toccano le tappe che anticamente erano quelle delle prime crociate, quelle dei pellegrini, quindi a piedi attraverso i Balcani, la Grecia, la Turchia, la Siria fino a Gerusalemme, e si incontrano quattro personaggi completamente diversi per età, genere, storia, background e religione. Questo perché quello cui si va in cerca, il film riesce a mettere in evidenza, è qualcosa di più profondo e soggiacente a tutte le religioni, che a un certo livello teologico o ideologico si prestano a invenzioni del nemico e a definire perché l'altro non va bene, per cui si giustifica una guerra, ma in realtà il fondo primordiale, profondo della cultura umana è un fondamento d'amore. E questo è un aspetto tradizionale, non è una visione come noi fosse la percezione moderna, recente, laica. C'è un universalismo pluralista che ha radici molto antiche e che quindi mettere in evidenza, come intende fare il film, crea le condizioni per renderlo inutilizzabile, poi per giustificare le guerre. Uno vuol fare le guerre, le fa, però non deve usare i cosiddetti fondamenti. I fondamentalisti sono dei fanatici. Fondamentalmente il film cerca di riappropriarsi dello spiazio del fondamento, riportandolo all'amore e riprovandolo in viaggio attraverso gesti minuti di gente comune nel Medio Oriente, comunque nell'est del Mediterraneo, ma anche nelle sapienze antiche. Sono citati testi musulmani molto antichi, almeno anche talvolta di mille anni fa, che sembrano scritti nel Novecento, per quanto riguarda la tolleranza, l'apertura verso gli altri culti, e quindi cerca di spostare un pochino il peso nella percezione del senso comune verso una maggiore fiducia reciproca tra culture e religioni.
Com'è nato il progetto?
Il progetto è nato, come puoi immaginare già dal sapore che dà questa mia presentazione, era un documentario. E ho girato le riprese personalmente in questi luoghi, girando diversi mesi in questi paesi, 15 anni fa. Ma come documentario, raccontare questi personaggi molto particolari che vivevano in grande vicinanza e non solo tolleranza, ma quasi proprio abitando più di una religione allo stesso tempo, senza contraddire la propria ortodossia, quindi in amore, non solo in buon vicinato. Ecco, mi sembrava come documentario essere l'idea di quattro personaggi particolari, molto originali, belli, che piacevano al regista e che però non avevano una loro significatività universale. E quindi il documentario è rimasto un po' lì in freezer, diciamo, questi materiali non si sono poi concretizzati, a me non mi piaceva, il bel documentario poteva venire fuori, non aveva il significato ampio che potessi avere, ma avevo proprio chiaramente la percezione di un film su quattro personaggi strani, ecco, non tanto significativi su un piano generale. Con l'animazione poi negli anni, poi ho realizzato dei film d'animazione, ho approfondito queste tecniche, ho capito che potevo risolvere quel pezzo che manca, e quindi con l'animazione la favola ci permette di passare, anche perché utilizzo diverse tecniche di animazione, utilizzo diverse tecniche anche filmiche, dal documentario live action fotografico. Quindi l'uso dei diversi codici visivi mi permette anche di dare un segno evidente allo spettatore di un passaggio da un livello a un altro di discorso, da quello più quotidiano, quello più documentaristico, a quello più generale, universale, simbolico. E allora, riuscendo a dare allo spettatore, attraverso questi codici diversi, la dimensione del discorso diverso che si sta facendo, lo aiuta a orientarsi e a ricollocare queste quattro esperienze non soltanto in un quadro di originalità bella, encomiabile, ma molto individuale, molto personale, no, ma in un quadro universale, anche antico. Nel senso comune, l'idea è che la religione è primitiva, la religione è un vecchio pensiero, entra nella religione. Certo, è anche questa, molto spesso anche dei popoli, ma è perché viene manipolata da tanta gente. Ma c'è anche nella tradizione, tanto più islamica, perché quello sotto il fuoco di tiro di tutti i blog, l'opinionista di turno, in realtà c'è una grandissima cultura di tolleranza, di protezione. Quando in Occidente si facevano pogrom, roghi e crociate, l'Islam proteggeva tutte le religioni, prese quelle cristiane, nei suoi domini. E c'erano teorici, c'erano filosofi, c'erano poeti, mistici, teologi, che teorizzavano il dovere, il ruolo dell'Islam di proteggere la differenza culturale. Nel nostro senso comune oggi sembra incredibile, mentre è un dato tradizionale. Ecco, volevo dare un contributo a deporre certi stereotipi per godersi la bellezza della cultura e della civiltà umana che ha tante voci.
Che distribuzione sarà? In quante sale?
Distribuzione, una distribuzione indipendente, che è una piccola distribuzione molto illuminata di Giovanni Costantino. Ci conosciamo da tanti anni, abbiamo collaborato su questo progetto quando era ancora un progetto su carta, quindi stiamo andando avanti. Sappiamo già che uscirà in quasi tutte le regioni d'Italia. Quante sale non lo sappiamo ancora, ma si tratta di decine.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Profilo Facebook del film, Stata Film o Cerca Metamorfosi, un profilo Instagram, c'è il sito della mia società, si può trovare con michelefasano.it o statuafilms.it, Stata con due T, e lì, soprattutto sul profilo Instagram e Facebook del film, la gente potrà essere aggiornata in tempo reale sulle sale. Fino ad oggi ha vinto 60 premi in tutto il mondo, sono io per primo sbalordito, perché ovunque, negli Stati Uniti, Canada, Giappone, in India soprattutto ha vinto molto, in tutta Europa, con diversi premi. In Italia naturalmente, al Cartoons on the Bay, festival organizzato dalla RAI, nell'edizione 23 ha vinto il premio speciale della giuria per la miglior regia. Il film avrà ancora una presentazione in una ventina di festival già iscritto in giro per il mondo e poi basta.
Il film Metamorfosi al cinema da giovedì 16 maggio 2024 con distribuzione indipendente. Un saluto e un ringraziamento al regista Michele Fasano. A presto!
Grazie, grazie molto, arrivederci.
Con Francesco Lettieri, regista del film Il segreto di Liberato, al cinema da giovedì 9 maggio 2024, ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno.
Come lo presenteresti questo film?
È difficile presentarlo perché è un film che ha dentro di sé tante anime. C'è una parte sicuramente di documentario, è sicuramente prima di tutto un documentario musicale, però anche molto poco classico, perché poi dentro c'è una parte di animazione molto importante che invece racconta la storia di Liberato prima di diventare Liberato. Ci sono anche i live, i concerti, c'è anche del documentary, perché comunque la parte documentaristica sconfina sempre la finzione, quindi è un po' un puzzle di tanti film che compongono poi un'opera complessa forse.
Come nasce tutto?
L'idea del film nasce più che altro da un'occasione. C'è stata in questi anni proposta la possibilità di fare tante volte documentari, film, insomma, e abbiamo sempre rifiutato. Fin quando non è arrivata questa proposta nuova da Red Carpet, e la controproposta, soprattutto di Liberato, è stata quella appunto di fare animazione. Lui aveva il pallino di fare qualcosa con l'animazione e con l'anime giapponese, e appunto ci è stato risposto che poteva essere una possibilità, e quindi da lì abbiamo cominciato a pensare questo film.
Com'è stato appunto la realizzazione? Come vi siete mossi?
Il film è anche il risultato del lavoro di quattro registi. tutti, perché ci sono io, c'è Giorgio Testi, abbiamo lavorato io alla parte documentaristica del film, poi ci sono Lorenzo Ceccotti e Giuseppe Squillaci che hanno lavorato all'animazione, io poi ho scritto la parte animata e quindi è stato poi il risultato del lavoro di tantissime persone. La parte documentaristica ha seguito il tour di Liberato in Europa e poi a Piazza delle Biscito, ci sono anche delle interviste che raccontano poi come Liberato è diventato dall'essere, diciamo, prodotto underground, invece un fenomeno culturale, anche commerciale, anche pop. E poi invece Lorenzo e Giuseppe si sono concentrati sulla parte animazione, che è stata quella più complessa, sia per una questione di tempo che per il budget. L'animazione ha sempre delle grandi complicazioni, quindi il lavoro è stato scisso, diciamo, in queste due parti.
Su quali elementi avete voluto concentrarvi?
Siamo partiti dal personaggio Liberato, da quello che si aspettava un po' tutti da questo film, cioè dalla sua questione, sulla sua identità, sull'anonimato, per poi concentrarci su quelli che invece sono i punti che noi riteniamo più importanti, che non sono appunto quelli dell'identità, il nome e del cognome di Liberato, ma di quello che rappresenta, di quello che rappresenta per le persone, per Napoli. Quindi è un film poi che è anche un film su una città, è un film anche su un popolo, è un film anche sulle persone che seguono questo progetto e quindi anche sull'amicizia, sul lavoro di gruppo. Quindi i temi sono tanti e alla fine il segreto di Liberato, la scoperta del film, è forse che è tutto tranne che il suo nome, e che un po' mette insieme quello che sono le tante storie che sono dietro questo mistero e questo personaggio.
Che ritratto viene fuori del personaggio e della città?
Di Napoli abbiamo infiniti ritratti, no? Ci sono ormai l'immagine di Napoli è anche molto inflazionata in questi anni, diciamo, da Gomorra, poi alla Mia Geniale, poi a Gioliero oggi, no? Ci sono tante immagini di Napoli e molto spesso Napoli è finita al centro, appunto, anche nel mondo della moda, nel mondo della musica, della letteratura. Quindi noi abbiamo cercato di fare un po' un sunto e di dare una lettura di cosa è Napoli oggi, dopo che è passato tutto questo, quindi dall'essere la città della camorra, la città della spazzatura, all'essere invece la città del largo Maradona, del turismo. E quindi abbiamo cercato di dare una chiave di lettura proprio perché in questi anni in cui Liberato, dal momento in cui è uscito ad oggi, è cambiata tantissimo, è passata ad essere una città e oggi ne vediamo un'altra. In qualche modo ci siamo posti il punto di domanda: che città è oggi Napoli? Forse una risposta ancora non ce la siamo data.
Che uscita sarà? In quante sale?
Il film esce in tutta Italia, se non mi sbaglio in 280 sale, quindi quasi 300 sale, quindi è un'uscita abbastanza massiccia, soprattutto considerando che poi insomma, è un documentario musicale di partenza. Però insomma i produttori e i distributori vedono tanto in questo film e da quello che vedo, comincio ad avere dei feedback positivi, sembra che il film piace, interessa per le tante tematiche toccate.
Il film Il Segreto di Liberato al cinema da giovedì 9 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Lettieri. A presto!
A presto, grazie mille.
Con Stefano Finesi di Teodora Film, che distribuisce il documentario Fantastic Machine di Axel Danielson e Maximilian van Ertrick al cinema da giovedì 9 maggio 2024, ben trovato.
Ciao Federico, ciao a tutte e tutti.
Cos'è questo lavoro?
È un documentario prodotto peraltro da Ruben Nostrum, che penso gli ascoltatori ricordano perché è uno dei registi storici portati in Italia da Teodora, peraltro vincitore di due Palme d'Oro. Ed è un film in cui si sente un po' lo sguardo di Ostrum, quell'approccio antropologico. Il film infatti racconta quasi due secoli di storia dell'immagine fotografica, quindi dai primi daguerrotipi fino a Instagram, dalla TV in bianco e nero a YouTube, ma dentro c'è anche ovviamente il cinema. Insomma, c'è tutta la vita di quello che insomma in inglese si definisce camera, che può essere sia la cinepresa che la macchina fotografica, e quindi è il nostro rapporto molto complesso con le immagini. Perché la fotografia quando è nata, era dell'Ottocento, la cosa su cui tutti si interrogavano era soprattutto il suo potere di registrare fedelmente la realtà. con il tempo si è reso conto che in realtà proprio mentre la registrava l'immagine la manipolava, e anzi era anche un'operazione rischiosa proprio per la sua fedeltà al reale, per la sua apparente fedeltà. E quindi insomma il documentario è una specie di viaggio travolgente attraverso due secoli di immagini e che racconta il nostro rapporto con quelle immagini in modo spesso ironico, a volte anche impedante, e racconta il modo in cui noi rappresentiamo noi stessi, che non è mai però un modo neutrale. Per cui alla fine è un film con una grande forza divulgativa e che fa forse un appello a un'idea di alfabetizzazione mediatica, cioè noi viviamo immersi nelle immagini, ma forse, come succede per esempio anche a scuola, non le studiamo abbastanza per saperle veramente interpretare, per capire la retorica e le possibilità di manipolazione che ci sono dietro. Mi fa piacere perché presentiamo il film nell'edizione italiana con la voce narrante di Elio Germano, che insomma è un attore che noi amiamo molto e che ha amato molto il film. È una cosa in più che arricchisce anche la visione, ecco.
Come è arrivato questo contributo?
L'abbiamo proposto, insomma lui ha accettato, è stato molto gentile, peraltro a quanto ho capito poi è un tema a cui lui tiene molto, perché lui stesso poi si tiene molto lontano dai social network, insomma è molto consapevole sulle possibili distorsioni di alcuni mezzi di comunicazione, per cui fin dall'inizio ha amato molto il tipo di approccio e il discorso che fa il documentario.
Dal mosaico che ne viene fuori risulta quasi un invito a un approccio critico verso ciò che vediamo, no?
Sì, 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 certo. Sembra un approccio a mantenere sempre una premessa importante, cioè che chi sta dietro una macchina fotografica, una telecamera, una cinepresa esprime un punto di vista. Esprime un punto di vista anche forte, proprio in cui c'è una volontà di persuasione, una volontà di manipolazione dello spettatore. E per cui ecco, un'immagine non è mai neutrale, bisogna sempre avvicinarsi a un'immagine con un approccio critico. Poi ovviamente il documentario, come i due giovani registi svedesi, rende anche conto dell'importanza, insomma c'è un passaggio che secondo me è fondamentale, in cui c'è un'intervista a Leni Riefenstahl, che come tutti sappiamo insomma, è stata la regista che ha costruito la retorica per immagini del nazismo, la quale peraltro anche negli ultimi anni della sua vita parla con entusiasmo di quel lavoro fatto, anche con l'entusiasmo di un artista artigiano che quasi neanche si rende conto di aver messo il suo talento a servizio di un'ideologia catastrofica. Quindi da una parte ecco la ricerca è in qualche modo l'immagine del a che livello può arrivare la manipolazione dell'immagine, poi però c'è anche la parte buona della registrazione del cinema, nel caso della liberazione dei campi di concentramento che i registi affiancano, quindi in quel caso invece la registrazione fedele di quello che era successo nei campi era fondamentale per far capire alla gente, per dare una prova di quello che era successo a cui molti forse non avrebbero creduto. Quindi sono un po' le due facce della stessa medaglia, da una parte come ci dicevamo l'immagine fotografica che registra perfettamente la realtà, quindi assume un valore di testimonianza, dall'altro i rischi di una manipolazione ideologica che sono sempre dietro là.
Sempre in base alle immagini del film, che entità ha avuto e che passaggio è stato quello dalla carta alla digitale e ai social?
Quello fa parte ovviamente di un'evoluzione tecnologica che sappiamo che è inarrestabile, però più passa il tempo, e questo ovviamente lo fa vedere molto bene il documentario, più si allarga la platea di consumo di quell'immagine, ma si allarga anche il numero delle persone che creano quei contenuti. E poi, oggi siamo arrivati al paradosso di avere oltre 40 miliardi di obiettivi nel mondo, insomma, consumiamo migliaia e migliaia di immagini ogni giorno, per cui quello che prima era è nato come quasi una curiosità di VIP, adesso è di nel nostro pane quotidiano, quindi anche in termini proprio di numeri, di capacità di penetrazione e di diffusione capillare, anche questa cosa appunto cambia le carte in tavola.
Ha avuto una circuitazione all'estero?
Sì, siamo usciti in molti paesi, è stato tanto premiato a Sundance e anche premiato alla Berlinale, insomma è stato un film che è stato molto apprezzato e io insomma in un mondo ideale sognerei di vederlo proiettato in tante scuole, anche se farebbe anche bene magari vederlo da una parte anche alle persone più in là con gli anni, che magari si sono accostati all'uso dei social network più recentemente, e che a volte sappiamo tutti che si muovono in modo molto più impacciato magari dei più giovani, che anche solo forse usando i social hanno capito anche certi meccanismi della comunicazione. E quindi in quel senso è un documentario che può essere istruttivo nell'accezione, insomma, più nobile del termine, oltre che molto divertente per quante fasce di tutti.
Che uscita sarà, in quante sale, e poi ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Ovviamente c'è il nostro sito teodorafilm.com, i nostri canali social, siamo in circa una trentina di sale in tutta Italia.
Il documentario Fantastic Machine di Axel Danielson e Maximilian van Ertrick al cinema da giovedì 9 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi di Teodora Film che lo distribuisce. A presto!
Grazie Federico, grazie a tutti.
Con Daniele Costantini, regista del film A Catta Roma, al cinema da giovedì 9 maggio 2024, ben trovato.
Buongiorno, ciao.
Ciao.
Che racconto è questo?
È ispirato liberamente, molto liberamente, a un racconto di Pierpaolo Pasolini, scritto tra il 1955 e il 1960. Il racconto si intitola Il Rio della Grana. Naturalmente il film non è un tentativo di trasposizione di questo racconto, ma è invece uno spunto, nel senso che così mi sono immaginato un personaggio di un uomo di circa 50 anni, un borgataro, che ha la vocazione della difesa della tradizione e della narrazione delle vecchie storie, delle storie antiche, e quindi attraversa il via del Mandrione per raggiungere a piedi, come appunto succedeva, come si faceva negli anni 50, a cercare il Rio della Grana. Secondo le indicazioni che ha, si dovrebbe trovare vicino alla borgata del Gersonino, sopra via Gregorio VII. E questa indicazione nasce dal fatto che lì c'è ancora via del Gersonino, e poi dall'indicazione che ce ne racconto che il Rio della Grana si trova nemmeno a 1000 metri dalla camera da letto del Papa. E quindi lui parte a piedi per raggiungere il Rio della Grana, che naturalmente non troverà, perché non c'è più. E durante il tragitto incontra dei ragazzi con i nomi pasoliniani, sono dei ragazzi sospesi nel tempo, insomma, sono un po' ragazzi di ieri e un po' ragazzi di oggi.
Come nasce tutto?
Questo progetto è nato dentro una scuola di recitazione che si chiama Studio Cinema. C'erano dei giovani allievi della scuola con i quali avevo fatto numerosi stage, mi piacevano, mi sembravano molto adatti a fare un progetto di questo tipo, insomma, la Roma degli anni 50-60, sia per le capacità interpretative che per l'aspetto, per tante cose, anche per la mentalità. E quindi avevo pensato di fare un'esercitazione interna alla scuola che producesse un corto di mezz'ora, insomma. Poi parlando con Massimiliano Cardia, che è il titolare della scuola, lui ha rilanciato, ma perché non andiamo a fare un film? Lì per lì la cosa sembrava impossibile, e poi ragionandoci abbiamo tagliato tante cose, non abbiamo chiesto finanziamenti di nessun genere, perché ovviamente sarebbero passati dei mesi se non degli anni, no? Intanto il ministero, oppure il RAI, oppure cercando finanziatori, sarebbe voluto un anno e più soltanto per finanziarlo. E quindi io ho pensato una storia, peraltro era già in parte così, una storia produttivamente molto semplice, un set unico, quindi che non dovesse prevedere spostamenti da un quartiere all'altro, no, per girare nei vari ambienti. Quindi con un set unico, che è un set ideale, via Mandrione, e poi con un solo spostamento sopra Gregorio VII. Poi naturalmente 4 settimane, 19 giorni per la precisione, e quindi un costo vivo molto molto inferiore a quello che comunemente viene inteso come basso costo. Ci sono state delle collaborazioni molto molto interessanti, cioè il direttore della fotografia è un vecchio amico, che è Maurizio Calvesi, uno dei migliori direttori della fotografia italiani, con la sua squadra. Loro hanno naturalmente contribuito moltissimo a realizzare questo film non semplice in 19 giorni. E poi Nicola Piovani, che visto il primo montaggio del film e ha fatto le musiche generosamente a titolo gratuito, insomma, ecco, mi è piaciuto e ci ha aiutato in questo senso.
Che distribuzione sarà?
La distribuzione la sta facendo la stessa società che l'ha prodotta, cioè questa società che è legata alla scuola, sempre il Studio Cinema che lo distribuisce con fatica.
In quante sale?
A Roma saranno 4, 5, poi un po' di sale per l'Italia e poi vediamo, a volte succede che ci sia un po' di passaparola.
Il film Accatta Roma al cinema da giovedì 9 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele Costantini. A presto!
Grazie.
Con Monica Maurer, una delle curatrici della rassegna Gazzastrofe all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico a Roma dal 14 al 17 maggio 2024. Ben trovata.
Grazie Federico, come sempre visionario. Noi abbiamo deciso all'archivio, come Cineforum Palestina, che tu sai per tanti anni ho curato all'archivio, abbiamo pensato che quest'anno la giornata della Nakba, che è il 15 maggio, dobbiamo assolutamente fare qualcosa, un special. E quindi abbiamo messo insieme un programma variegato. Cominciamo il 14 perché il 15 ci sono tante iniziative e non volevamo accavalarci con altri. Il 14 quindi alle 18, sempre alla nostra sede via Ostiense 102, ci sarà un breve film di 10 minuti, 11, che ho fatto anni fa, proprio che si chiama Nakba. E poi c'è un film di una professoressa di storia dell'Università di California a Santa Barbara, Ahlam Mutaseb, insieme a Andy Triplett, che poi lei sarà anche disponibile per un Q&A dopo il film, che si chiama 1948 Creation and Catastrophe. Catastrophe come... E noi il titolo della rassegna, cioè di questo Cineforum Special, si chiama Gazzastrofe, appunto apostrofando questo. Poi continua il 16 con To Shoot an Elephant su piombo fuso nel 2008 a Gaza, perché sappiamo tutti che questa non è la prima guerra, anzi la quinta, e un breve filmato che ci ha mandato il Conservatorio Edward Said dalla Palestina, che è filmato a Gaza il 4 e 5 aprile di quest'anno. Poi ci sarà un videomessaggio di Ezzeldin Shalah, che è un educatore e scrittore che si occupa di cinema, anzi anche direttore del Jerusalem Film Festival a Gaza, questi che il capello red carpet in mezzo alle macerie, anni indietro ha fatto. E sui traumi dei bambini, perché il 99% dei bambini hanno dei traumi a casa ormai, per aver perso tutto, molti la famiglia, molti anche i arti, cioè gambe o braccia, e soprattutto la possibilità di rifugiarsi. Insomma, sono in un girone dell'inferno e dopo questo saluto a casa, musicale, perché appunto è l'orchestra del Edward Said Conservatory che insieme amico di Barenboim, come molti sanno probabilmente, hanno messo su questo conservatorio, e un brevissimo film che si chiama Drawings for Better Dreams, appunto sui incubi dei bambini. È un progetto di Mai Ode e altri che l'ha prodotto questo film e anche fatto la regia, di disegni di bambini, quello che loro esprimono, i loro trauma, che si sa non finiranno con la guerra, ma rimarranno una vita, cioè quindi è praticamente la distruzione di una intera generazione, perché minimo il 30% dei morti e feriti sono bambini. E poi il giorno dopo, il 17 alle 19, ci sarà un omaggio ai giornalisti e filmmakers che sono quelli che ci hanno dato, dato che Israele non ha fatto entrare la stampa internazionale, sono quelli che ci hanno dato una minima di informazione, immagini e notizie della casa assediata. E questo insieme a un video messaggio del professore Hassan Abusita, che è uno dei più rinomati chirurghi di ricostruzione al mondo, nonché anche nipote di Hassan Abusita, uno dei più importanti storici palestinesi, che insegna a Londra, è lettore dell'Università di Glasgow, è un britannico palestinese. La sua famiglia fu cacciata dal suo villaggio in Palestina durante la Nakba 1948 dall'unità paramilitare Haganah. La famiglia viene da Ma'an Abusita, vicino al sud della Palestina, vicino a Beersheba, Bezaba. Poi si sono rifugiati a Khan Yunis e lui è chirurgo. È uno di quelli che quando è stato bombardato l'Al-Ahli Hospital stava operando, è uno che ha fatto il medico e il chirurgo non solo a Gaza ma in tanti cosiddetti teatri di guerra in Siria, in Yemen, in Iraq e Libano. È stato sentito come testimone alla corte penale all'Aia e lui dovrebbe testimoniare un'altra volta quando il caso verrà processo, però recentemente gli è stato negato l'entrata in Germania appunto per evitare che testimoniasse in un convegno che è stato fatto dalle comunità della società civile all'università e i film per questo omaggio ai giornalisti, i filmmakers che sono stati assassinati dalla guerra a Gaza. C'è un film che si chiama Bank of Targets di Rushdie Sarraj. Bank of Targets è un termine tecnico-militare, vuol dire una lista di obiettivi, filmato nel 2008 e un altro film che si chiama Between Two Crossings, tra due palichi, che di Yasser Murtaza, che è la storia di una giovane donna che ha vinto una borsa di studio negli Stati Uniti e non riesce a uscire né da Rafah né da Kerem Shalom, e quindi per questo Between Two Crossings. Alla fine ce la fa e ha finito i suoi studi ora. E poi due settimane dopo che Yasser Murtaza, il regista, ha finito il film, ha filmato come uno di un collettivo che si chiama Al-Ain Media Gaza, la grande marcia del ritorno. E lì un sniper gli ha sparato in testa e lui anche lui è caduto. Mentre Rushdie, e poi lui ha fatto un piccolo filmato di 6 minuti, Rushdie, e il lavoro di Ain Media Gaza, e Rushdie il 22 ottobre scorso è stato bombardato, la casa cui viveva, tutta la casa distrutto, lui morto con tutta la famiglia e tutto il lavoro di 10-15 anni che era nella casa è distrutto. E ci sarà anche tra noi non solo Alessandra Bipozzi, di Presidente di Cultura e Libertà, insieme a noi e Nasra, il Shortfilm Festival Nasra, ha organizzato questo Cineforum Special, questa rassegna, ma anche il nostro presidente Vincenzo Vita, membro importante di Articolo 21, sui diritti della stampa che qui largamente vengono calpestati. Quindi mi pare che è un programma ricco. Quello che non c'è qui e che invece questi ultimi giorni è proprio importantissimo è il concentrato attacco dei palloni in Cisgiordania, che praticamente è come una guerra parallela. Palloni armati appoggiati dall'esercito che bruciano campi, bruciano case, distruggono case. Grazie Federico.
La rassegna Gazastrofe, proiezioni e incontri a Roma all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico dal 14 al 17 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Monica Maurer. A presto!
A presto, grazie Federico, ciao!
Con Danilo Licciardello, direttore artistico della 16ª edizione del Festival delle Terre a Roma, al Parco delle Energie e al Nuovo Cinema Aquila dal 15 al 18 maggio 2024, ben trovato.
Ciao Federico, ben trovato a tutti e tutte, grazie dello spazio.
Raccontiamo cos'è questo festival.
La 16ª edizione del Festival delle Terre è organizzata dal Centro Internazionale Crocevia, organizzazione non governativa, laica, la più antica che abbiamo in Italia, nasce nel 58 e appunto è l'ente che organizza il festival. E questa edizione la rifaremo felicemente alla Casa del Parco delle Energie, sopra al Centro Sociale Mia e al nuovo Cinemaquila. Quindi sarà una giornata sola al Cinemaquila, il 17 maggio, e le altre tre alla Casa del Parco delle Energie. Un'edizione che ci fa particolarmente felici, questa in particolare, perché riusciamo ad esportare il festival in vari posti. La nostra propone 18 film, 6 incontri e 2 presentazioni dei libri. Abbiamo scelto di introdurre una piccola novità per noi, visto che la Casa del Parco è molto bella, ma appunto non è un cinema, e quindi mandare, come abbiamo fatto lo scorso anno, 2 film in contemporanea in 2 sale penalizza un po' i lavori perché c'è un problema di audio. Per cui facciamo delle produzioni silenziose. Avremo il diffusore di segnale con le cuffie e quindi nella sala piccola si potranno ascoltare i film in cuffia. Ne cito alcuni di questi silenziosi. Uno è Carbon, appunto un'altra piccola novità, produciamo un film di divulgazione scientifica sul carbonio e su quello che significa il carbonio per il nostro pianeta e per chi lo vive, che è appunto un po' il tema del Festival delle Terre, la difesa del pianeta in qualche modo.
Proprio in questo senso volevo chiederti com'è stata la scelta dei lavori.
Sono quelli che caratterizzano il festival, per cui è un festival che di base ha parlato, parla e parlerà di resistenza. Credo che ascoltatrici e ascoltatori abbiano ben presente il concetto di resistenza, abbiano ben presente la gravità della situazione che viviamo, perché è un po' più grande, insomma, capisce, comprende. Il momento è complesso, insomma, c'è un'aggressione del sistema a 360 gradi e ai 5 continenti. C'è il genocidio in Palestina che prosegue, su questo appunto faremo 2 lavori. Tra l'altro uno, mi sento citarlo, si chiama Lid, è il primo film della cinematografia palestinese a passare a Cannes e faremo un incontro con l'Unione Democratica Araba Palestinese e 3 Wishes in Gaza, un documentario di Marco Pirrello, un reportage da Gaza dello scorso anno. Questi ci tenevo a citarli, ma il Crocevia lavora un po' nei 5 continenti, sempre con un'attenzione alla resistenza contadina, quindi avremo anche delle storie dal Myanmar, dove c'è una guerra civile di USA che continua ed è importante segnalarlo, è importante segnalare anche lì che tipo di resistenza si mette in piedi. Avremo altri bei film, Breaking Social, The Illusion of Abundance, pure questo teniamo a segnalarlo, e la figlia di Berta Caceres, se possibile indimenticata, sta in lotta tanto quanto la mamma. Lo posso citare un altro, Il treno della Peninsula, tra l'altro è stato visto pochissimo in Italia, ed è un lavoro sul tren Maya, che se non ricordo male Radio Onda Rossa ha parlato di questa storia quando c'è stata una carovana di native e native che hanno segnalato che la costruzione della ferrovia bucherellava praticamente un bel pezzo di foresta pluviale, nel senso questo treno poi arriva in pieno territorio Maya e va a chiudere a una tomba. E anche lì c'è una bella storia e tutti i film hanno anche un'ottima produzione, nel senso sono belli dal punto di vista della fotografia, del montaggio, delle musiche, sono molto 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 curati.
È prevista la presenza anche di autori e autrici?
Sì, ci saranno 2 autrici, tra l'altro indiane, che siamo stati fortunati perché capitavano in Europa e che vengono a presentare Sids. Altro film, Sid Stories, questo è un 42 minuti, ci porta in India, nelle montagne dell'Odisha, lo cito dalla sinossi, uno sforzo eroico, nel senso che un gruppo di ecologisti assieme a contadini e contadini sta praticamente proteggendo un migliaio di varietà di sementi che stanno andando via, ed è il primo esperimento che si fa in questo senso. Poi la preservazione di varietà antiche c'è sempre stata, in questo caso se ne stanno estinguendo particolarmente nelle varietà di riso, anche questo a causa dell'agrobusiness e anche in parte a causa dello sviluppo del minerario che in India è sempre stata una costante nella creazione di problemi da chi produce cibo. Dovrei aggiungere una cosa che è fondamentale. Cioè, quest'anno appunto siamo sostenuti dall'Agenda Ecologia dell'Unione Buddista Italiani, che ospiteremo, che verrà a raccontarci come mai ha deciso di sostenere il Festival delle Terre, che approfitto per ringraziare e che proporrà anche 3 lavori di Patagonia Film. Le 2 presentazioni di libri che facciamo, tra l'altro uno è di Laura Schettini, che viene a presentare il suo libro sul gender, siamo a Silvia Callerano. Come sempre, insomma, il Festival del Verde è attento anche alle questioni di genere, ospita laddove può incontri tematici su questo, direi assolutamente autogestiti dalle donne. E altri due film che sono molto importanti, ma molto, diciamo, pure prodotti e conosciuti, li facciamo al Cinema Aquila, questo pure andava detto, che sono Full for Profit, che appunto ha fatto, insomma, un gran successo un po' in tutta Italia, e faremo una giornata intera al Cinema Aquila il 17 sulla produzione intensiva di cibo. E quindi si parlerà di allenamenti intensivi e anche di intensivi di pesce, per cui affronteremo il tema un po' a 360 gradi.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
festivaldelleterre.it e l'altro sito, insomma, per approfondire un po' i temi, è crocevia-terra.it.
Sedicesima edizione del Festival delle Terre a Roma, Parco delle Energie e Nuovo Cinema Aquila dal 15 al 18 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Danilo Licciardello. A presto!
Grazie Federico, a presto, venite al cinema, un abbraccio.
Con Amir Ra, direttore artistico della 18ª edizione dell'Integrazione Film Festival. A Bergamo lo schermo bianco dal 14 al 18 maggio 2024. Ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Cos'è questo festival?
Torna IF, Integrazione Film Festival, un festival dedicato ai cortometraggi di finzione e documentari con i tre, diciamo, temi a noi molto cari, che sono l'intercultura, l'identità e l'inclusione. È un po' il criterio poi con cui vengono scelti i film selezionati in concorso e anche fuori concorsi e tutti gli eventi collaterali.
Com'è strutturata questa edizione?
È un programma molto ricco, iniziamo con la proiezione di Io Capitano, di Matteo Garrone, vincitore della Leone d'Argento a Venezia l'anno scorso, candidato nomination agli Oscar 2024. Avremo la possibilità di avere i due attori protagonisti, Seydou Sarr e Mustafa Afal, con noi prima della proiezione e anche post proiezione per fare un tocco al pubblico. E poi nei giorni seguenti riproponiamo la nostra idea già dall'anno scorso di creare questo spazio mattutino con le scuole del territorio, e quindi avremo la mattina del giorno dopo sempre i due attori di Io Capitano, ma poi avremo anche un esperto di cinema di animazione, perché quest'anno rispetto agli anni precedenti c'è stata una grande quantità di film che sono arrivati di animazione, e quindi questo ci rende molto felici, perché è il modo in cui le registe, i registi e gli autori raccontano le loro storie, e quindi ci sarà questo esperto che parlerà con i ragazzi di animazione mostrando loro altri lavori. E poi andremo nel vivo delle serate in cui ci sono i film in concorso. Quest'anno sono 11 cortometraggi e 5 documentari che provengono da tutto il mondo. E con i registi si ripropone anche l'IF Corner, questo spazio salotto informale in cui gli ospiti raccontano un po' tutto dietro le quinte che accade nel processo creativo di un'opera. C'è anche un'inaugurazione di una mostra con l'artista Valeria Oratinghe, di origini sri-lankesi, che è un chef di dinner party in cui c'è questa tavola enorme dove mostrerà le sue opere, i suoi lavori, e in cui poi il pubblico diventa un po' parte integrante della mostra. Avremo anche la presentazione di un libro, Baba, di Mohamed Malel, che quest'anno ha avuto un successo, un romanzo che racconta la storia di un ragazzo di origini italo-tunisine, papà tunisino, mamma pugliese, e racconta un po' la sua ricerca identitaria e questo rapporto col padre. Avremo anche la possibilità di proiettare, in collaborazione con l'Università di Bergamo, che si ripropone ancora quest'anno, il film di Leonardo Serraier, Due fratelli, il racconto di questa famiglia che si trasferisce dal Senegal verso la Francia e racconta un po' il tessuto di integrazione all'interno della società francese. E poi avremo questo momento molto bello in cui sarà una performance di poesie citata dalla poeta Wissal Hogabi, italo-marocchina, artista bolognese che negli anni ha portato un sacco di spettacoli e la sua poesia in giro.
Com'è stata la scelta artistica?
Quest'anno ho scelto questo tema che è la metamorfosi, no? Con questo senso un po' di cambiamento, evoluzione, di sensibilità artistiche, un po' di evoluzioni e involuzioni culturali, cioè l'idea di come gli artisti comunque in questo momento corrente, cioè senza nel cambiare il modo di raccontare le cose. Quindi da lì, perché non prendere questa parola chiave anche con i 100 anni di Kafka che si ripropongono quest'anno, e quindi è un po' un fil rouge che collega anche i film in selezione.
anche un bilancio. Come si sta trasformando il festival nel corso delle edizioni?
Il festival sta diventando più grande, registi e registi che vengono da tutto il mondo, ci sono più film, la qualità si è alzata, siamo sempre stati un po' abituati nel momento in cui si parla magari di temi sociali, in cui si mette un po' l'estetica e la cura del racconto un po' in secondo piano rispetto al tema, invece devo dire che negli anni, questi ultimi anni vanno in una linea parallela, il racconto e il tema, quindi siamo molto felici di questo e poi il pubblico di giovani che viene, che si interessa, stiamo cercando di raccogliere, di portare artisti che allo stesso tempo raccolgono e hanno quel linguaggio simile ai ragazzi che lo utilizzano nelle scuole, negli spazi di interazione, di condivisione, quindi diciamo che questa probabilmente è una chiave che ci aiuta molto, il fatto di sentirci vicini ai giovani.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Troviamo tutto su www.info-filmfestival.com e poi voglio ricordare che tutte le proiezioni sono a titolo gratuito.
18ª edizione dell'Integrazione Film Festival a Bergamo allo Schermo Bianco dal 14 al 18 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Amir Ra. A presto!
Grazie a voi. Ci vediamo a Bergamo al DAF.
Con Giulia Giorgi, direttrice artistica della quarta edizione dell'Hip Hop Cinefest. In versione streaming dal 29 aprile al 19 maggio e un evento finale 10 e 11 maggio alla Casa della Cultura di Tor Pignattara a Roma. Ben trovata!
Ciao a tutti e a tutte, grazie come sempre per lo spazio.
Raccontiamo cos'è per chi ci ascolta.
L'Hip Hop Cinefest è uno dei 5 festival al mondo dedicato alla visione cinematografica del mondo attraverso l'occhio hip hop. Quindi noi raccogliamo titoli da tutto il mondo che sono documentari lunghi, corti, progetti di finzione lunghi, corti, progetti sperimentali, videoclip musicali e serialità web e non, che ci raccontano il mondo e l'hip hop. Quest'anno abbiamo 122 progetti in concorso da 26 paesi e da oggi sul nostro sito hiphopcinefest.org sono disponibili gli streaming completamente gratuiti fino al 19 di maggio ed è possibile per il pubblico votare. Infatti fino al giorno prima delle finali del festival, quindi entro il 9 di maggio, abbiamo la possibilità di avere il voto dal pubblico e quindi ci sarà un film o video a seconda insomma di chi riceverà le maggiori votazioni ad essere eletto insomma dalla giuria popolare.
Com'è stata la scelta?
Un mese dopo la fine del festival facciamo sempre l'apertura delle call attraverso una piattaforma che si chiama Film Freeway e ovviamente siccome il nostro è un genere un po' particolare, ancora dibattiamo sul fatto che possa essere un genere o meno, facciamo un grosso lavoro di scouting attraverso un team gigante di volontari, siamo tutti volontari insomma a questo progetto e così andiamo a cercare paese per paese attraverso le diverse comunità hip hop i film che sono usciti o che fanno parte del passato, entrando così in contatto con moltissime realtà interessanti ed è per questo che anche le conferenze che si terranno durante le giornate del festival hanno tematiche molto molto varie, sempre sono connesse al discorso della cinematografia, però poi entriamo in tematiche tipo hip hop e narcostati, hip hop e resistenza, femminismo hip hop, quindi insomma andiamo a toccare temi che a volte potrebbero sembrare distanti, perché chi non è appassionato del mondo hip hop dice ma come parliamo di questi temi attraverso questa cultura, e invece sì.
Come si sta evolvendo il rapporto tra hip hop e cinema?
Stiamo vedendo che la comunità sta crescendo. Se uno parte all'indietro, insomma dagli anni 80 con i primi film Wild Style, Beat Street, che comunque erano dei blockbuster, sono usciti e che hanno un po' in qualche maniera divulgato la cultura hip hop in varie versioni insomma in tutto il mondo, ad oggi ci sono moltissime persone invece membri della comunità che sentono la necessità di raccontarsi e di raccontare la loro storia, a volte in maniera anche un po' incosciente, istintiva, e quello che noi vogliamo fare è cercare di far prendere coscienza a chi effettivamente decide di narrare l'hip hop attraverso il cinema e fa parte della comunità, fare rete tra di noi, in maniera tale da poter avere anche una sorta di mercato parallelo, perché poi quello che noi vediamo è che ci sono veramente dei titoli preziosi artisticamente e non solo, anche a livello di concetto e di messaggio, però che rimangono sconosciuti. Un altro grosso lavoro che noi facciamo è sottotitolare in italiano tutti i film che vanno in finale, in maniera tale che si possano poi organizzare anche delle proiezioni nel corso dell'anno e aiutare gli autori a divulgare il loro lavoro anche qui. Noi chiediamo sempre i sottotitoli anche in inglese, abbiamo un grande pubblico in Latino America e quindi stiamo cercando di avere supporto anche per le sottotitolature in spagnolo, tanto che alcune parti del festival sono in spagnolo, non sono in inglese, come l'annuncio dei finalisti che faremo il 5 maggio sera in supporto con un grande sito latinoamericano che si chiama Rapealo, tanto che noi abbiamo uno spin-off addirittura in Costa Rica e loro sono i nostri rappresentanti, insomma, nel Latino America.
Come saranno strutturate le due versioni, streaming e l'evento finale?
La versione streaming, tutti i titoli, come in una piattaforma streaming classica, sono disponibili contemporaneamente. La piattaforma si chiama Filmocracy e, come dicevamo, l'accesso è totalmente gratuito. Ovviamente noi abbiamo messo un link di donazione perché, essendo un progetto autofinanziato, chiediamo al nostro pubblico di aiutarci come può. Quindi già da adesso è possibile andare sul nostro sito ipopcinefest.org, cliccare sulla home, sì, ed entrare nella piattaforma Filmocracy, oppure andare nella piattaforma Filmocracy e nei festival in corso troverete il Pop Cinefest. Quindi da lì i film sono suddivisi nelle diverse categorie e potete scegliere se vedere documentari corti, lunghi, tutti quanti hanno le sinossi sotto, così per poter, insomma, dare un'analisi anche maggiore al film da vedere. Nella piattaforma è tutto sottotitolato in inglese. Di questi titoli una piccola selezione andrà effettivamente in finale e questo programma sarà annunciato lunedì 6, in cui effettivamente avremo poi tutti i titoli finalisti, e nelle giornate del 10 e dell'11 avremo diversi blocchi di proiezioni con i film in corso. Contemporaneamente nella sala conferenze invece avremo i dibattiti di cui parlavamo anche prima, e tutto questo quest'anno sarà alla Casa della Cultura di Pertignattara a via Casilina 665.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il nostro sito è ipopcinefest.org ed è identico per la nostra pagina Facebook, per il nostro canale YouTube e per quanto riguarda anche Instagram, dove trovate sempre tutto aggiornato. A partire dal 3 maggio inizieremo con una serie di serate, proiezioni, DJ set con gli ospiti che iniziano ad arrivare dalle diverse parti del mondo, e quindi ci piace l'idea di potergli dare valore e di iniziare di aggregare anche la comunità su Roma man mano che arrivano anche tutte le altre persone dall'estero.
Quarta edizione dell'Hip Hop Cinefest in streaming dal 29 aprile al 19 maggio 2024, con un evento finale 10 e 11 maggio a Roma alla Casa della Cultura di Torpignattara. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Giulia Giorgi. A presto!
A presto!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.